Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Sette e nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, chiaramente parleremo della trattativa sulle nomine europee, i cosiddetti top jobs, e quindi sostanzialmente Ursula von der Leyen, Leyen e Kaya Kallas e l'ex premier portoghese Pedro Costa, rispettivamente von der Leyen. Antonio Costa, scusatemi, la von der Leyen è in corsa per mantenere la stessa carica che ha, quindi Presidente della Commissione Europea, e invece Kaya Kallas per diventare alto rappresentante per gli affari esteri, e poi il portoghese appunto Costa è in corsa alla Presidenza del Consiglio Europeo. E in questo momento il caso, tra virgolette, è proprio l'Italia, cioè si sta cercando di capire. E che cosa, dopo che c'è stato un discorso molto duro della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che farebbe propendere per una bocciatura, magari alcuni ipotizzano sotto forma di astensione, però capire cosa fra l'Italia voterà, si asterrà, andrà direttamente a votare contro, oppure diciamo potrebbe votare in maniera disgiunta a seconda che sia von der Leyen, Kallas o Costa. Si adotta nella procedura di nomina la maggioranza qualificata, quindi che è cosiddetta maggioranza qualificata rafforzata, cioè almeno il 72% dei membri del Consiglio Europeo che rappresentino almeno il 65% della popolazione dell'Unione Europea. Allora, e c'è il tema dei voti, i tre gruppi che andranno, che appoggiano in questo momento von der Leyen, Costa e Kallas, avrebbero i numeri in Parlamento, dove si dovranno confrontare, o si dovrebbero confrontare tra circa un mese, perché valgono circa 400 voti, il quorum di 360, però attenzione, siccome il voto è espresso in maniera segreta, il tema lo abbiamo già sollevato durante la lunga diretta per le elezioni europee, il tema è che molte volte il peso dei franchi tiratori, cioè di chi ha votato contro, diciamo, l'indicazione del suo gruppo politico d'appartenenza, è un peso molto alto. Ecco perché entrano in gioco i 24 voti dei deputati europei di Fratelli d'Italia come paracadute o ulteriore sicurezza nei confronti del voto dell'Europarlamento. Ne parleremo nella seconda parte del programma con la Mitica. Invece, per tornare all'economia cosiddetta reale e quindi investimenti veri, segnalo che è un periodo in cui stiamo raccontando di investimenti importanti, per carità non risolutivi, ma sul futuro. Mi riferisco l'11 giugno scorso, abbiamo già ricordato che a Cernusco sul Naviglio, in provincia di Milano, Industrie De Nora ha avviato i lavori per la costruzione della Gigafactory, progettata dall'architetto Memo Colucci, per diventare il più grande polo produttivo di elettrolizzatori, una capacità di 2 gigawatt entro 2030. Ne parleremo con chi ha, diciamo, ideato lo stabilimento. Nel frattempo, oggi si è venuto a sapere che Silicon Box, che è una startup di Singapore, investirà a Novara per una fabbrica di microchips appunto, che servono a lei. È uno dei più grandi investimenti industriali in Italia. Ha anticipato la notizia il presidente della regione Piemonte, Alberto Cirio, che ha battuto la concorrenza di Lombardia e Veneto, anche perché le spese in conto capitale valgono 3 miliardi e 200 milioni. Per il 40% saranno coperti da fondi statali, tra 1,2 e 1,3 miliardi, con un contratto di sviluppo a valere sul Fondo Nazionale per la Microelettronica. E l'investimento, dicevo, sarà di oltre 3 miliardi, porterà 1.600 posti di lavoro per dotare l'Europa di una produzione locale di microchips. e anche di, e teniamo assieme le due cose, perché per carità, insomma, l'investimento a Cernusco, l'investimento a Novara danno il segnale che qualcosa si sta muovendo, no? Ripeto, unitamente anche quanto annunciato per esempio a Catania nell'area che insiste su ST Microelectronics. Anche di questo parleremo. 349-238-6666 per SMS, WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, diretta su Facebook, YouTube e il canale 246 del Digitale Terrestre. Dunque, andiamo. Sì, qualcuno mi chiede, ma cosa. Adesso arriveremo. Uno è l'annuncio di oggi di Alberto Cirio, l'altro l'annuncio dell'11 novembre. Però andiamo avanti con prima i mercati, come sempre, e poi le altre notizie in breve. Dunque, per quello che riguarda la giornata di borsa, oggi il calo è soprattutto su Milano. C'è stata un'Europa per alcuni versi a due velocità nell'andamento di borsa. Adesso il FTSE MIB perde l'1% secco, Parigi identico meno 1%, Francoforte invece più 0,24%, e da questo punto di vista Londra è a metà strada con un meno 0,30%. L'America non sta dando una grande mano, nel senso che lo Standard & Poor's è invariato, il Nasdaq fa più 0,1%, il Dow Jones più 0,1% anch'esso. I dati sull'inflazione americana usciranno domani, e poi domenica avremo il voto in Francia, il primo round, il voto francese. Quindi oggi Moody's ha detto, guarda, riprenda, eccola qua, dall'instabilità politica della Francia deriveranno rischi sull'ambiente operativo delle banche francesi. L'agenzia Moody's teme un calo sostanziale prolungato del valore dei titoli di Stato. Questo l'opinione di Moody's, che non è un condizionamento sul voto francese, è l'opinione per cui gli analisti di Moody's sono pagati, cioè esprimere analisi e opinioni. Dunque, dicevo, queste due incertezze lasciano gli investitori abbastanza alla finestra. Va molto bene da noi, intanto c'è il dato del PIL americano che è in linea con le attese, quindi non ha dato nessuna indicazione né di un'economia che va bene nonostante i tassi alti, né di un'economia che va male nonostante i tassi a colpa dei tassi alti, per via dei tassi alti. Il PIL ha fatto più del 4% nel primo trimestre, i sussidi alla disoccupazione sono calati a 233.000, ma anche i compromessi per l'acquisto di case sono calati negli Stati Uniti del 2% e del 6,6% rispetto al maggio del 2023. Quindi insomma ci sono dati in chiaroscuro, come sta arrivando da tempo dagli Stati Uniti, perché è chiaro che il mercato immobiliare è in frenata, meno 6,6% nei compromessi, lì ti porta come analisi. Per quello che riguarda invece alcune notizie sempre di borsa, la società SpaceX di Elon Musk venderà le sue azioni esistenti a $112 l'una, un prezzo più alto del previsto, il che porterà il suo valore a 210 miliardi di dollari. E la NASA ha scelto SpaceX per la costruzione del veicolo che nel 2030 dovrà portare giù, nel senso riportare a terra la stazione spaziale internazionale ormai giunta a fine vita. Il contratto vale 843 milioni di dollari. Andiamo invece agli altri settori. Oggi in generale bene il lusso, poi hanno un po' ritracciato i titoli, da noi qualche controtendenza, ma soprattutto andando su chi perde tanto, Stellantis, c'è il giudizio degli analisti di CSBC che hanno ridotto le stime sul fatturato. Aumenta nel frattempo la crisi dei furgoni e ci sarà altra cassa integrazione nello stabilimento di Atessa, e il titolo Stellantis perde il 4% secco. Campari male dopo l'inchiesta della Guardia di Finanza, ne hanno parlato i nostri GR24 anche ieri. La Guardia di Finanza, da quanto si è saputo, ha trasmesso la settimana scorsa all'Agenzia delle Entrate gli esiti della verifica fiscale iniziata nel 2019 e confluite nel cosiddetto processo verbale di constatazione. Sostanzialmente a quel punto la procura ha aperto un'inchiesta, dopo gli accertamenti della Guardia di Finanza, su una presunta evasione fiscale da circa 1 miliardo di euro, su una base imponibile di circa 5 miliardi da parte di una delle società del gruppo Campari, la holding lussemburghese Lagfin. Allora, noi sappiamo perché nell'ipotesi accusatoria ci sarebbe stata una stabile organizzazione in Italia della holding lussemburghese del gruppo e non sarebbero state versate le imposte per anni che vanno dal 2018 al 2020. Adesso vedremo quali saranno le controdeduzioni dei legali di Campari, per carità. Faccio notare che, proprio come dato di cronaca, la Procura di Milano ha un'esperienza e un passato di grande successo ogni volta che ha aperto un contenzioso anche con le big tech. Alla fine i gruppi hanno preferito arrivare a una transazione e sono entrate non nelle casse del tribunale ma nelle casse dello Stato italiano. Ricordo un anno in un'intera operazione entrano 1 miliardo e 200 milioni come accordi, e anche in quei casi si contestava sostanzialmente la stabile organizzazione nel paese, cioè che tu in realtà non eri basato lì per i tuoi fatturati ma eri basato in Italia. Comunque vedremo come andrà la notizia, come andranno gli sviluppi dell'inchiesta. Scusatemi, ricordati -2,60, Italgas -2, Moncler -2, Banca Monte dei Paschi anch'essa, Intesa -1,90%, chi va bene? Brunello Cucinelli, dicevo, il lusso oggi va bene, grazie a un voto degli analisti e un upgrading, come si dice in gergo, +4%. Poi invece Saipem +3, Interpump +0,90, Amplifon +0,80%. Ora di Piazza Affari parliamo in questo caso anche per un altro motivo, perché per due ore, dalle 15.30 alle 17.30, quindi adesso io non ho capito la ricaduta, non l'ho capita veramente, però è iniziato lo sciopero a Piazza Affari per dei dipendenti del gruppo e delle società del gruppo, quindi MTS, Cassa di Compensazione Garanzia, Monte Titoli. È la prima volta nella storia di Piazza Affari che c'è uno sciopero. Non sono, infatti non li vediamo previsti di servizi sull'operatività dei mercati. Perché è stato dichiarato lo sciopero? È stato aperto dalle rappresentanze sindacali che mercoledì 3 luglio sono state convocate dal ministro del Made in Italy Adolfo Urso per denunciare quello che a loro avviso è uno svuotamento di competenze delle realtà del gruppo all'interno di Euronext, e quindi loro accusano soprattutto lo svuotamento di competenze a favore di Parigi, essendo il primo sciopero. Mi sembra anche importante ricordarlo, per due ore, ti ripeto, l'operatività non è stata toccata. Altri mercati, petrolio sostanzialmente a un +1% anche oggi, 86 Brent, 81,5 WTI. Assestamenti al rialzo nei prezzi alla pompa, 1,740 il gasolio, 1,862 la benzina in modalità self. Gas a 34 euro megawattora, +1,40%, un anno fa era 49, e l'elettricità, il PUN a 103, un anno fa era 120. Ora, siccome con la fine del mese scade anche il mercato, scade per metà dei consumatori e degli italiani che erano ancora in regime di tutela, regime tutelato per quello che riguarda la bolletta elettrica, più o meno la metà usciranno da quel regime di tutela, lo abbiamo spiegato molte volte, ma torneremo anche sul tema. Termina per sempre il servizio di maggior tutela, appunto, 4,5 milioni di famiglie italiane andranno nel mercato normale. C'è sempre la possibilità di non scegliere, quindi di andare di fare come è stato fatto per il gas, sostanzialmente di entrare in quello che è un regime di semi tutela, la dico male per far capire. Dicevo, domani avremo il presidente di ARERA, perché a breve ARERA uscirà con i dati per quello che riguarda i dati, ma soprattutto per spiegare di nuovo che cosa consiglia in chi non abbia una scelta chiara. Tutti gli operatori che sono venuti ospiti hanno detto: se tu non hai delle idee chiare, voglio dire, non c'è un'offerta di un operatore che ti convince particolarmente, allora resta nel non far nulla, perché in quel modo resti in un regime, diciamo così, di semi tutela. Però torneremo a parlarne domani. Chiede: ma chi resta nel regime di tutela? Restano i cosiddetti, comunque lo rispiego volentieri, abbiamo fatto penso 6-7 puntate su questo quando ci fu il passaggio del gas. Restano i cosiddetti vulnerabili, quindi chi ha più di 75 anni e chi ha la 104, quindi assiste un parente con disabilità, chiaramente disabili, gli abitanti delle isole minori, chi è versa in condizioni economicamente svantaggiate o vive in un'abitazione di emergenza o utilizza un'apparecchiatura medicale salvavita alimentata dall'energia elettrica. Sostanzialmente nelle piccole isole, là dove non c'è la possibilità di avere un'offerta differenziata, si tratta più o meno di 4 milioni di utenti che resteranno nel regime di maggior tutela, i vulnerabili. Altri 4 milioni e mezzo di famiglie italiane invece andranno nel mercato libero, ma ripeto, c'è la possibilità di restare il placet, se non ricordo male il nome, e quindi restare, diciamo, in una forma di semi tutela. Ancora due notizie sull'Italia, i dati di carattere macroeconomici internazionali li abbiamo già dati. Allora, sale la fiducia dei consumatori misurata dall'Istat da 96,4 a 98,3, mentre cala quella delle imprese non tantissimo, da 95,1 a 94,5. I prezzi dell'industria segnalano l'inizio di una, in questo caso, calo. Non si può parlare di deflazione, ma di calo vero e proprio dei prezzi, nel senso che hanno fatto più 0,3 a maggio su aprile, ma meno 3,5 rispetto al maggio del 2023. I prezzi delle costruzioni, i prezzi della produzione per le costruzioni di edifici residenziali hanno fatto meno 1,5 rispetto al maggio del 2023. E poi un dato che deve preoccupare, a mio avviso, tutti: il crollo per gli artigiani. In 10 anni sono scomparsi, come attività chiaramente, 318.000 artigiani. Secondo l'osservatorio INPS sui lavori autonomi erano nel 2023 1.500.000, con un calo di 73.000 sull'anno precedente e rispetto al 2014 di 318.000. Negozi artigiani. E poi una notizia che non ci fa certo piacere, però devo dire, ma non per autoassolvere, tutti possiamo fare meglio, ma in questa radio abbiamo sempre cercato, quando parliamo di finanza, di economia, intanto di farci capire, che sarebbe un obbligo, un imperativo per tutti, e poi anche di fare un po' di educazione finanziaria, se ci riusciamo. È un onere e un carico che gestisce soprattutto Deborah Rosciani assieme a Mauro Meazza, con Due di Denari, e poi anche con Digital Roundtable, con podcast e quant'altro. Perché lo dico? Perché è uscito oggi un rapporto, è il rapporto di Vice Pisa 2022 sul Financial Literacy OXE Pisa 2022, cioè insomma quante competenze finanziarie hanno gli studenti italiani misurate con lo strumento del Pisa e all'interno dei paesi OXE. Ebbene, insomma, non va benissimo, perché i 15enni italiani in competenza finanziaria, quindi capacità di gestire il denaro, risparmio, spese, comprensione dei rischi, sono al di sotto della media degli studenti dei paesi OCSE. È 484 contro una media di 500. Simile ai nostri studenti sono gli studenti norvegesi e spagnoli, ma i nostri sono messi peggio di Belgio, Danimarca, Paesi Bassi, Polonia e quant'altro. Quindi c'è ancora molta strada da fare. Te credo, aggiungo io, non si è mai voluto introdurre così nella scuola italiana un'informazione, un'infarinatura almeno dei principi base dell'economia e della finanza, per cui non so quanti ragazzi poi escano dalla maturità sapendo per esempio che rapporto c'è tra il costo del denaro e l'inflazione, che è tema di tutti i giorni quando dobbiamo spiegare perché le banche centrali alzano il costo del denaro. Confesso che secondo me anche i non maturandi, anche tra i non maturandi e gli adulti, ci può essere qualche buco, diciamo così, di formazione e informazione, però forse sarebbe il caso di introdurla anche nella scuola dell'obbligo. Ma della scuola dell'obbligo parleremo già anche domani per la poco invidiabile classifica. Adesso vado invece su metro e pubblicità e poi iniziamo con un primo tema che potrà sorprendere qualcuno, ma non stiamo facendo il traino al programma che segue. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Focus Economia.
minuti. Dunque, non è un promo, un tease per il programma che segue, però ogni tanto noi presentiamo anche attività editoriali che vengono fatte all'interno del gruppo Sole 24 Ore. Nello specifico Radio 24 e il gruppo stanno puntando, come sapete bene, molto sui podcast. Non siamo gli unici, ma lo facciamo con grande sforzo. C'è un podcast che sta avendo molto successo e si occupa di economia, e siccome questo è un programma laico che non ha tabù di nessun genere, dico subito che si occupa dell'economia del sesso. Ora, economia del sesso non vuol dire solo l'economia, il nero fatto nel mondo del sesso, perché chi vi parla ha detto in qualunque occasione possibile, lo ribadisco, solo 24 anni fa calcolò anche quale poteva essere non una tantum, ma ogni anno l'apporto nel tassare la prostituzione. Io lo dico in maniera molto laica, non capisco perché, cioè, se non è un reato per esempio usare le piattaforme di OnlyFans, e abbiamo tanti ospiti nel programma che segue che fanno i soldi con OnlyFans, non ho capito perché io devo essere tassato al 43% come ultima aliquota più tutto il resto, e una persona che, diciamo, svolge un servizio su OnlyFans, che sia di consulenza, qualunque esso sia, se non è illegale, perché allora devi chiudere il canale. Allora, se c'è un guadagno, di solito in questo paese, se io guadagno qualcosa, a meno che non sia ente, diciamo, no profit, che comunque paga contributi a quello, anche la persona che guadagna qualcosa deve pagare le tasse. Io non conosco nessuna, diciamo, possibilità di guadagnare dei soldi in questo paese senza pagare tasse, a meno che non sia illegale, e allora decidiamo che è legale, ma non è illegale, oppure perché non si ha il coraggio di affrontare il tema, cioè che andrebbero tassate anche le persone, diciamo, che lavorano nel campo così sessuale, lato senso. In realtà Silvia Martelli, che qui è accanto a noi, giornalista del Sole 24 Ore, buonasera Silvia.
Buonasera.
Mi aprite, ti avvicini al microfono per favore, che sei un po' distante. Tu hai affrontato in questo podcast, esce adesso la seconda puntata, non solo il tema di quanto vale il mercato del nero, del sesso, della prostituzione, che ripeto, in questo paese non è un reato, però non riusciamo a tassarla, e a me sembra una grandissima ipocrisia. O decidiamo che è un reato e allora non si possono tassare i reati, oppure se decidiamo che non è un reato va tassata, punto e basta. Anche perché sono stufo di sentire di queste che giustamente, lavorando su OnlyFans, guadagnano cifre stellari che un operaio vede in forse 6 mesi, forse un anno, e almeno paghino le tasse, visto che poi i servizi li usano anche loro: ospedali, polizia, vigili del fuoco, insegnanti e quant'altro. No, ma tu ti sei occupata anche del mercato vero e proprio. Guarda, c'è poco da ridere, ci sono fior fior di fondi di investimento e di start-up lanciate proprio in tutto quello che è il mercato legale, trasparente. Quanto vale solo negli Stati Uniti il mercato dei sex toys, e se siete riusciti a capire quanto vale in Italia, visto che le startup sono nate come?
Sì, allora, sul mercato dei sex toys in realtà ho un dato globale che è veramente sorprendente, cioè che 7 anni fa valeva 10 miliardi, poi siamo saliti a 40,6 miliardi nel 2023 e si stima che nel 2030 avrà sfiorato gli 81 miliardi di dollari, quindi stiamo parlando veramente di un mercato in crescita esponenziale. E per tornare alla questione degli americani, loro appunto sono i più amanti di questi prodotti, si stima che addirittura 1 su 2 in America abbia acquistato almeno un sex toy nel corso della sua vita. Poi ci sono i britannici, i finlandesi, poi la Germania e l'Australia. Però ecco, un mercato in fortissima crescita, tant'è che nel mondo possiamo riassumere che 3 persone su 10 comprano sex toys, e questo è dovuto un po' alla questione di internet, cioè prima ci vergognavamo di entrare nei negozi di sex toys, adesso certo, invece lo facciamo da casa, nessuno ci vede, nessuno lo verrà mai a sapere. E un po' c'è un forte cambiamento culturale dovuto soprattutto dalla generazione più giovane, in particolare dalla Gen Z. Questo perché...
Generazione Z sarebbe.
Generazione Z, esatto. Questo perché è considerato molto più normale parlare di sessualità e quindi di tutto quello che lo riguarda, ad esempio anche i sex toys.
Ti prego, non usare mai più, perché ti denuncio, Gen Z,
Va bene.
Generazione Z, prego. Non l'ho interrotto però.
No, un'altra cosa che volevo aggiungere è che anche l'avanzamento della ricerca nel campo sta facendo sì che i sex toys vengano normalizzati. Ad esempio ci sono moltissimi studi su come la stimolazione del clitoride tramite i sex toys faccia bene al corpo in generale. Quindi ecco, sono una serie di fattori proprio a livello sociale che stanno portando a una fortissima crescita del mercato.
Ecco, siccome è un settore economico, c'è poco da ridere, qualcuno, per carità, ridiamo di tutto, io rido anche durante la classifica, domani vedrete che risate che mi faccio, però da questo punto di vista esiste anche una leadership, una capacità italiana di presenza nel settore, perché quando parliamo di 10 miliardi negli Stati Uniti, una cifra più o meno analoga nell'Europa continentale, è un settore insomma di tutto rispetto con 10 miliardi di euro.
Sì, assolutamente. Purtroppo io ho notato, appunto lavorando a questo episodio, che in Italia siamo rimasti un po' indietro su questo, tant'è che anche tutti i leader online non prevedono delle compagnie, delle aziende italiane. Abbiamo i finlandesi, abbiamo i tedeschi, però non ci siamo noi italiani, quindi ecco, siamo un po' indietro rispetto agli altri. Anche proprio a livello di consumo noi siamo 15esimi, quindi non siamo proprio in testa.
Sì, adesso non è che io debba fare la gara sul consumo, ma mi interessava come settore industriale se,
sì, sia consumo che produzione.
Noi abbiamo... Ecco, lasciando stare, perché quello sarà un episodio apposito della tua, del tuo podcast, l'economia illegale, che come tutte le economie legali va studiata, va osservata e quant'altro, il giro d'affari nel mondo del sesso, che detto così sembra solo la parte illegale, ma in realtà è un giro d'affari del tutto legale, per quello che riguarda per esempio sex toys, ma tu ti sei occupata per esempio anche... diciamo c'è tutto un giro di carattere farmaceutico attorno,
esatto,
e anche sexual retreats, ma insomma quali sono le voci più grosse lasciando stare la parte illegale, diciamo?
Allora c'è sicuramente il porno, questa cosa dei sex toys stanno diventando importanti, e poi la parte farmaceutica del Viagra, che ormai però io dico è un po' passato di moda, ed è proprio così perché al giorno d'oggi hanno inventato così tanti trattamenti innovativi, dalle caramelline allo spray al gel locale, che il Viagra ce lo stiamo un po' dimenticando, tant'è che nel 2012 le vendite di Viagra erano 2 miliardi di dollari, nel 2022 era meno di 0,5 miliardo, quindi ecco i dati.
Sulla Pfizer, che ho visto che, guardate che sono tutti temi serissimi, la Pfizer si sta rindirizzando su un utilizzo del Viagra più come era stato pensato all'inizio. Resta con noi perché abbiamo le informazioni sul traffico, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Focus Economia. Open your mind. Open your mind. Open your mind. Open your mind.
Oh. Allora, questa la dedico a tutte le decine di bacchettoni che mi hanno scritto fino adesso, per carità, va bene tutto, però A è un podcast, B è un settore economico, anzi A è un settore economico, B è un podcast. Gli unici settori economici che non copriamo in questo programma sono quelli illegali, o meglio li copriamo come illegali. Dopodiché non entro nemmeno su quel tema, ma sarei dell'idea che, visto che bisogna trovare soldi dappertutto, almeno tassiamo chi offre una consulenza, un servizio, chiamatelo come cavolo volete. Non ho capito perché deve essere tassata qualunque consulenza e non quella via OnlyFans. Comunque, Silvia Martelli, il giro d'affari si basa, dicevamo, sul mondo dei sex toys, e poi, perché tu andrai a investigare in quante puntate in tutto?
Saranno 6 puntate, si basa sul mondo dei sex toys, su quello farmaceutico, sul mondo delle piattaforme online come OnlyFans, così via, ovviamente sul porno e sulla prostituzione, che in alcuni stati è legale, in altri invece certo, non lo è.
Come si chiama il podcast?
Sex and the Economy.
Sex and the Economy, ah, questa è nuova, l'avete presa da un programma TV, forse da una serie TV. Allora, grazie, in bocca al lupo anche a te, mi interessa molto il tema perché non lo affrontiamo obiettivamente mai. Datemi la stessa Open Your Mind, grazie Silvia Martelli, in bocca al lupo per i podcast, che sono ascoltabili su tutte le piattaforme, sono realizzati Radio 24 e Sole 24.
Grazie a voi. Open your mind, open your mind, open your mind, open your mind.
Adesso Pindaro, aiutaci tu, perché devo passare dal mondo diciamo del giro d'affari legale, del mondo del sesso, quindi sex toys, non solo, a i microchip. Oddio, componentistica elettronica c'è anche detto, ai microchip, nel senso che l'11 giugno a Cernusco su Naviglio, in provincia di Milano, Industria Denora ha avviato i lavori per costruire una Gigafactory, il più grande polo produttivo di elettrolizzatori sul territorio nazionale, con una capacità che raggiungerà i 2 gigawatt, equivalenti entro 2030. E oggi il presidente invece della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha annunciato che sarà Novara ad ospitare la fabbrica di microchips della Silicon Box, che è una startup di Singapore, e l'investimento in questo caso di 3,2 miliardi in conto capitale, 40% coperto da fondi statali, circa 1,3 miliardi e 1600 posti di lavoro. Siamo in collegamento da un lato con Filomena Greco del Sole 24 Ore, che adesso saluto, e dall'altro invece con l'architetto che ha contribuito in maniera molto importante alla costruzione della Gigafactory di Cernusco. Mi riferisco all'architetto Memo Colucci. Buonasera Colucci, intanto. Allora, abbiamo problemi di linea sia con Colucci che con Greco. Adesso, comunque, intanto vado avanti con il tema. Silicon Box è nata a Singapore nel 2021, diventata quello che si chiama unicorno, quindi quelle aziende che arrivano subito al miliardo nel 2024. Denora invece è una multinazionale italiana quotata e specializzata in elettrochimica. Allora, realizzato Denora ricavi per 856 milioni di euro e un'EBITDA di circa 171 milioni di euro. Sono due investimenti diversi, chiaramente, perché uno va a lavorare, diciamo, sulla parte di Gigafactory, e quindi per la parte delle batterie, e l'altro va a lavorare sui semiconduttori, quindi sui microchip in primo luogo. Però non sfugge nessuno che sono le due frontiere in questo momento su cui noi dobbiamo arrivare e sfidare, per modo di dire, ridurre la dipendenza dalla Cina. E allora, di nuovo ringrazio Filomena Greco del Sole 24 Ore. Buonasera Filomena.
Eccoci, buonasera a voi.
Grazie anche all'architetto Memo Colucci. Sì, in attesa della Gigafactory e dei microchip mi basterebbe avere delle buone linee telefoniche ogni tanto. Ma Detto questo, Filomena, partiamo dall'annuncio di oggi: 3 miliardi e 200 milioni, 1 miliardo e 200 milioni a carico dello Stato e 1.600 posti di lavoro. Per produrre quali microchip e per chi?
Allora, il prodotto, la società che farà l'investimento si chiama Silicon Box, è una startup che però è stata fondata da 3 top manager che hanno una grandissima esperienza nel settore dei microchip. Hanno già aperto una fabbrica a Singapore, loro sono una società di Singapore, e hanno fondato questa startup per accelerare lo sviluppo di questa famiglia di prodotti. Si chiamano chiplet, quindi è come se fossero dei microchip ma modulari, per cui hanno trovato questa strategia industriale per la produzione di chip complessi partendo da un approccio modulare, quindi partendo da chip più semplici. Questo permette loro sostanzialmente 3 cose: di fare una progettazione più veloce di chip complessi, abbassare il costo dei chip complessi che poi andranno a sviluppare, a produrre, legati all'evoluzione naturalmente della realtà virtuale e dell'intelligenza artificiale, e infine anche rendere sostanzialmente più il prodotto sul mercato, renderlo disponibile in tempi più brevi sostanzialmente, no? Accelerare anche lo sviluppo di nuovi prodotti. Quindi la loro idea è quella di sviluppare un prodotto completamente nuovo in chiave modulare, meno costoso e più veloce da realizzare. Hanno già presentato questo progetto a Roma a marzo, sono venuti 3 fondatori di Silicon Box, hanno fatto le foto di rito insomma col ministro Urso, poi si sono messi a lavorare sull'ipotesi del sito, cioè dove andare a realizzare questa fabbrica. Ne hanno aperta una, ti dicevo prima, insomma da 73.000 metri quadri insomma a Singapore, quindi dovrebbe essere un intervento importante anche dal punto di vista dell'impatto. Insomma, si sono messi a studiare i vari siti, erano in corso il Piemonte, il Veneto, la Lombardia e la regione subalpina sostanzialmente ce l'ha fatta accaparrandosi questo investimento a Novara. Oh. Ieri la notizia è arrivata un po' da Torino, perché insomma il neo presidente Alberto Cirio l'ha un po' annunciata dicendo: non è ancora ufficiale, sarà ufficiale venerdì, cioè domani, quando c'è la firma vera, certo, e propria degli accordi insomma.
Allora, Filomena, dunque, sì, qualcuno mi scrive di Intel, no, Intel ha mollato il colpo, per ora l'abbiamo anche raccontato in radio, non farà l'investimento in Italia, era in gioco anche lì Piemonte e Veneto. Torniamo invece a Silicon Box. Noi abbiamo un polo produttivo di semiconduttori fondamentale, importantissimo, che è il gruppo franco italiano ST Microelectronics a Catania, con un investimento ulteriore. Tu hai capito i microchip prodotti a Novara a che mercato saranno rivolti? Cioè, li producono a Novara per venderli sul mercato europeo, e poi hai capito perché alla fine hanno scelto l'Italia e il Piemonte nello specifico?
Allora, in realtà il prodotto è un prodotto globale, però sicuramente fatto in Europa, realizzato in Europa per avvicinarsi al mercato europeo, che è un mercato considerato molto promettente, l'hanno raccontato diciamo a Roma. Perché hanno scelto l'Italia? In realtà il ministro Urso ha fatto delle missioni commerciali importanti in Cina all'inizio dell'anno, tra la fine dell'anno scorso e l'inizio di quest'anno, e immagino che questa occasione di investimento sia nata da quell'attività di promozione dei siti italiani che lui ha fatto in Cina. Era un'idea diciamo di politica di attrazione di nuovi investimenti, rientra in questa politica di aumento della produzione, aumento, sì, noi già in Italia li facciamo, quindi è corretto dire aumento della produzione di chip in Italia. Più volte Urso ha stimato che sostanzialmente si arriva a circa 8 miliardi di investimenti raccolti in Italia in questo settore. Se ci mettiamo insieme ST Microelectronics e ci mettiamo insieme Silicon Box, effettivamente siamo intorno agli 8 miliardi sostanzialmente, quindi questo è l'orizzonte. C'è un'altra cosa da dire, cioè che il Piemonte ha due realtà molto particolari, cioè l'Europa ha poco di elettronica sofisticata di questo livello, però per esempio ci sono delle realtà molto particolari e in particolare in Piemonte c'è la MEMC, che produce proprio i wafer in silicio, certo, che sono la parte diciamo i componenti base, che fa parte di un gruppo asiatico che si chiama Global Wafer. Okay. E poi c'è anche una società come SPEA, che è una società italianissima, che fa i macchinari per testare i MEMS, che sono le componenti elettroniche dei nostri cellulari. Quindi c'è un piccolo microcosmo che potrà
allargando. Oh, e questo mi alza la palla, ringraziando Filomena Greco, dopo il GR24 per parlarne con l'architetto Colucci. Voi avete realizzato una cosa diversa, non semiconduttori, ma non realizzato, avete iniziato l'investimento per una fabbrica che produrrà, se ho ben capito, batterie, architetto?
No, beh, è un, diciamo, un investimento per una fabbrica, una gigafactory italiana, tutta italiana, che produrrà,
ecco, elettrolizzatori.
Di elettrolizzatori per la produzione di green hydrogen, quindi idrogeno derivato totalmente dal fotovoltaico.
Oh, ci racconta come è stato possibile annunciare l'11 giugno appunto a Cernusco il via libera dei, la partenza dei lavori dopo il GR24. Grazie intanto Filomeno Greco. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Corri da Conad e sosteniamo insieme il futuro dello sport. Fino al 15 settembre, ogni 15 euro di spesa con carta Insieme ricevi un buono sport da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
Imprenditori italiani, cosa serve per cosare le cose della vostra azienda? Guardiamo le slides.
Cevoli, ma siamo in radio.
Vi serve Pantera, un ERP, un software per gestire tutti i processi in modo efficiente e integrato. Pantera è sempre aggiornato all'ultima versione, migliora performance e costi. Vai con il video motivazionale.
Siamo sempre in radio. Affidati agli esperti dell'ERP italiano. Passa a Pantera.
Non fate i patacca, Pantera e sistema sono quelli del TH. Fatto anche la rima.
Questa è Var Group.
Vecchio, superato e inefficiente.
Dici a me?
No, al tuo veicolo commerciale. Rinnovalo con i Ford Pro Days. Nuovo Ford Transit Custom a 23.500 euro IVA esclusa in pronta consegna grazie agli incentivi statali. Ma affrettati, stanno per terminare.
Cosa ti fa battere forte il cuore? Cosa ti rende felice? Scegli quello che per te vale di più. Ad aiutarti con i tuoi investimenti ci sono i consulenti Fineco. In più, trasferendo i tuoi titoli in Fineco, puoi ottenere fino a 15.000 euro in buoni Amazon. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 30 agosto 2024. Regolamento completo su finecobank.com.
Vuoi tagliare il prato così?
Oppure così? Goditi un prato sempre perfetto. Lascia fare il lavoro ai robot tagliaerba Husqvarna Automover. A batteria, silenziosi, adatti a piccole e grandi superfici. E pensa, con Husqvarna Automover non devi più raccogliere l'erba. Vai su husqvarna.com.
Qui Bebevio, scopri WeDoIt, il fotovoltaico per aziende, chiave in mano.
Preventivo e progetto preliminare in 2 settimane. Impianto su misura, 3 modelli di contratto.
Su sorgenia.it.
Focus Economia.
Minuti. Dunque, stavamo raccontando, dopo aver raccontato l'annuncio che a Novara, che Novara ospiterà la fabbrica di microchips della Silicon Box con un investimento di 3 miliardi 200 milioni, di cui 1 miliardo 200 milioni coperti dallo Stato, da fondi statali, 1.600 posti di lavoro, l'ho anticipato il presidente Cirio, per avere una produzione che va a affiancarsi anche a quella di Catanese, di STMicroelectronics, di chip. E poi in parallelo un altro progetto di 2 settimane fa a Cernusco sul Naviglio, che ha annunciato il gruppo Industria De Nora, ha avviato i lavori per la costruzione della Gigafactory per arrivare al più grande polo produttivo di elettrolizzatori. E ci spiegava l'architetto che ha curato il progetto, Memo Colucci, che è ancora in collegamento con noi. Raggiungerà i 2 gigawatt equivalenti nel 2030. Se ho ben visto, lo Stato, anche qui il Ministero del Made in Italy, mette 32 milioni e voi stimate che complessivamente tra diretti 350 e 200 posti di lavoro nell'indotto, scusate, tra i 350 addetti e l'indotto, si arrivi a, complessivamente a 2.000 persone interessate. Dovrebbe essere pronto tra fine 2025 e i primi mesi del 2026. Che cosa produrrà, architetto?
Ma guardi, la Gigafactory produrrà elettrolizzatori, cioè sistemi skid completi per passare, diciamo, dall'energia derivata dal fotovoltaico a un'energia a idrogeno conservata in storage di idrogeno. Questi sono elementi praticamente contenuti in una specie di container nel quale verrà racchiusa tutta la tecnologia che consentirà di trasformare l'energia del fotovoltaico in idrogeno. Sono skid completi che saranno praticamente trasportabili, installabili praticamente ovunque e costituiranno una nuova frontiera, diciamo, della conservazione dell'energia alternativa alle batterie.
Voi lo fate assieme, cioè il gruppo De Nora assieme a SNAM, giusto, su 40.000 metri quadrati, no?
Sì, diciamo è il gruppo De Nora che è in parte partecipata da SNAM.
Sì. Ecco, chi è il cliente, lo chiedo nella mia somma ignoranza, di questo prodotto, cioè della trasformazione da fotovoltaico a idrogeno?
Ma il cliente potrebbero essere tutti coloro i quali adesso hanno un sistema fotovoltaico, hanno intenzione di installarlo, diciamo, che conservano l'energia in batterie, diciamo, con impianti per ora superiori, diciamo, a un megawatt di produzione fotovoltaica. Quindi, diciamo, dalle industrie energivore, diciamo, fino ad arrivare proprio anche al civile. Tutto questo progetto nasce dall'idea. Nel 2018 partecipammo direttamente a un concorso indetto da Reinventing City, diciamo sviluppando un progetto per la riconversione e la riqualificazione dell'area del vecchio macello di Milano, che era circa un'area di 160.000 metri quadri, all'interno del quale avevamo inserito un sistema di abitazioni, uffici, quindi un progetto civile, commerciale e quant'altro, un nuovo quartiere che io, diciamo, inserì questa vocazione progettuale della hydrogen economy, no? Quindi l'idea fu quella di sviluppare questo progetto completamente col fotovoltaico trasformato poi in idrogeno. Quindi, diciamo, dall'industria, dal sistema industriale al sistema civile, diciamo, adottabile anche negli edifici pubblici piuttosto che in quartieri privati, in aree private e soprattutto dalle comunità energetiche.
Ecco, se ho ben visto, l'edificio, tra l'altro, oltre che appunto permettere di, ho capito bene, architetto, di accumulare l'energia prodotta col fotovoltaico non più in batteria ma in idrogeno. Ho capito bene.
L'idea, diciamo, è stato far nascere e progettare questo edificio come un grande.
No, dicevo quello che verrà. Esatto, quello sì. Che verrà prodotto. Però l'edificio stesso, lei l'ha realizzato, l'ha fatto realizzare con materiali fotocatalittici. Cosa sono?
Sì. Ma allora, l'edificio intero, diciamo, è un grande raccoglitore di energia, quindi raccoglie, partendo dall'alto, raccoglie energia fotovoltaica attraverso gli impianti in copertura, raccoglierà l'acqua piovana perché diventa una grande vasca di 25.000 metri quadri su un'area di 40.000 metri quadri, nella quale tutte le acque saranno raccolte all'interno, diciamo, di vasche e anche di un biolago. Quindi praticamente in più le superfici esterne saranno colorate di bianco, l'abbiamo chiamato The Green Line il progetto, in quanto praticamente attraverso le superfici fotocatalitiche saranno in grado di trasformare l'anidride carbonica in ossigeno. Come fa?
Quindi non solo produrrà quello che servirà per accumulare energia elettrica non più in batteria dal fotovoltaico ma attraverso l'idrogeno, ma esso stesso produce energia, diciamo.
Produce energia e conserva l'energia che ci offre la natura. Questa è la nuova frontiera, diciamo, di un'architettura industriale basata su forti radici storiche, perché pensiamo che la zona, diciamo, dell'Adda, della Martesana, ebbero storicamente una grande fortuna industriale per la presenza dell'acqua che azionava i mulini che poi facevano funzionare le tessiture, no? E quindi l'idea di far nascere una nuova fabbrica ultramoderna in un'area dove c'è l'acqua nel sottosuolo che noi utilizzeremo anche per praticamente la produzione dell'energia geotermica, no? Per il riscaldamento e il raffrescamento dell'edificio in combinazione col fotovoltaico. Quindi adottiamo tutte le tecnologie disponibili, sviluppandone delle nuove per un edificio industriale completamente.
No, mi interessava molto anche questo progetto perché quello, diciamo, che ci ha illustrato Filomena Greco di Silicon Box è proprio produzione di microchip e meno male che hanno scelto l'Italia, è bene che abbiano scelto il Piemonte, non tifo una regione in particolare, visto che sono 3 miliardi e 200 milioni o 1 miliardo e 200 milioni di finanziamenti statali. Nel caso vostro mi interessava sia per quello che andrete a produrre, che andrà a produrre lo stabilimento, ma anche per come avete prodotto lo stabilimento stesso, nel senso che, come lei ci ha ben raccontato, lo stabilimento del gruppo Denora esso stesso produrrà energia o geotermica o fotovoltaica o appunto, con questa cosa che non conoscevo, la capacità anche di diciamo avere le pareti con materiali fotocatalitici. Grazie anche all'architetto Memo Colucci. Andiamo sul traffico e da casi positivi e virtuosi invece andiamo a Bruxelles per cercare di capire che tipo di accordo potrebbe arrivare sui top jobs, come li chiamano, cioè i tre nomi apicali della nuova Parlamento e Commissione Europea.
Focus Economia.
Dunque, i nomi top jobs, i nomi li conoscete, sono appunto il socialista Antonio Costa, ex premier portoghese per il ruolo di Presidente del Consiglio Europeo, Ursula von der Leyen riconfermata, o che se ne andrebbe riconfermata come Presidente della Commissione Europea, e l'estone liberale Kaja Kellas come alto rappresentante per la politica estera. Ora, i numeri ci sarebbero, nel senso che questa procedura si adotta una maggioranza qualificata rafforzata, almeno il 72% dei membri del Consiglio Europeo che devono rappresentare a loro volta il 65% della popolazione. Dicevo, la maggioranza in Parlamento è a 361, i tre gruppi che la sostengono hanno circa 400 voti. C'è però il tema, da un lato, del metodo e dall'altro anche del merito, perché esistono i franchi tiratori, si vota a scrutinio segreto. Parto dal metodo e saluto la mitica Adriana Ceretelli, che è in collegamento con noi da Bruxelles. Buonasera Adriana.
Buonasera a tutti.
Allora, oggi c'è stata la corsa di varie dichiarazioni, a partire vado dalla minore, il premier olandese Rutte, neo presidente della NATO, ha detto Meloni non è esclusa, Roma sia ben rappresentata. Poi il presidente dei popoli europei Manfred Weber, al suo arrivo al vertice, al prevertice, ha detto è fondamentale includere l'Italia sulle nomine dell'Unione Europea. Tusk, il premier polacco, nessuna decisione sui top job, su queste cariche, senza la Meloni. Mitsotakis ha detto, il premier greco, nessuna volontà di escludere l'Italia, c'è massimo rispetto per la Meloni. E poi il vice premier Antonio Tajani, nonché ministro degli esteri, ha detto non c'è ancora nessuna decisione dell'Italia sui top jobs. Allora, mi sembra che ci sia stata un po' una corsa alle dichiarazioni a dire guardate che non vogliamo fare i giochi senza l'Italia, e Tajani ha anche aggiunto bisognava però fare forse delle trattative prima, e vogliamo che ci sia anche il ruolo di Giorgia Meloni. Se ci aiuta a capire come, e se ci aiuta a capire invece anche le ipotesi su quello che potrebbe fare il governo italiano, se ho ben capito, o votare contro o astenersi o votare sui singoli nomi, quindi delle volte contro, delle volte immagino astenuto, delle volte a favore.
Beh, dunque la situazione è una situazione per il momento ancora tutta da giocare, nel senso che di questo argomento si parlerà stasera a cena. Quindi è difficile dire come finirà la cosa. Allora, non c'è dubbio che l'antefatto non è stato un antefatto ben giocato da parte dei famosi sei mediatori, tra cui non dimentichiamoci c'erano Scholz, c'era Macron, c'era Sanchez, lo spagnolo, quindi voglio dire c'erano dei pezzi da 90, non, si chiamavano mediatori ma in realtà erano i primi ministri. Questi mediatori lunedì scorso, come si sa, hanno lasciato due ore il Consiglio europeo ad aspettare che loro finissero, diciamo, di discutere tra di loro, che è stata una sgarberia decisamente poco consueta. Dopodiché, non contenti, hanno rifatto la sgarberia al Consiglio questo che si è aperto oggi, nel senso che hanno annunciato prima ancora dell'inizio della riunione l'accordo come fatto, no? Senza avere prima sentito gli altri. Tutto questo ha naturalmente creato nervosismo in Italia, ma l'ha creato anche in altri paesi, non dobbiamo dimenticarci questo, perché ci sono diversi paesi irritati per questo modo di agire, tra cui per esempio la Danimarca, che è un paese socialista, quindi che fa parte della coalizione, diciamo, che intende monopolizzare il governo futuro dell'Europa. Allora, qual è lo spazio di mediazione di Meloni? Secondo me il suo spazio di mediazione è più sul peso dell'Italia che non sul peso dell'ECR, cioè del gruppo dei conservatori che guida. Perché c'è questa convenzio ad excludendum, per cui diciamo sia i socialisti sia i liberali non vogliono che ci sia una, come dire, un ingresso ufficiale delle CR dentro a questa coalizione, e quindi i voti, se Meloni deciderà di darli, li darà in quanto diciamo sua scelta politica, non tanto diciamo come capo delle CR. Detto questo, però è ovvio che le due cose si fondono insieme. Meloni è premier ed è capo delle CR. Allora, il grande dilemma, secondo me, è come vendere il peso di questi deputati che controlla il Parlamento dentro alla partita del non tanto dei top job quanto di quello che
dei commissari, dei vicepresidenti, esatto, esecutivi, sono circolate ipotesi. Quindi tu stai dicendo che allora in questo momento c'è un tentativo anche nelle dichiarazioni di dire: guardate che nessuno vuole né può escludere l'Italia in quanto paese fondatore dell'Unione Europea dagli accordi. E qui allora ti rivolgi a Giorgia Meloni come presidente del Consiglio italiano. Poi però tu giustamente facevi notare che c'è il tema anche del blocco a cui appartiene Fratelli d'Italia. Io non ho capito se queste dichiarazioni fossero riferite a scusami, non è una battuta, a Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, e quindi nessuno vuole umiliare, escludere l'Italia, e aggiungo io ci mancherebbe, oppure a Giorgia Meloni in quanto, diciamo, segretario di Fratelli d'Italia. Non so se la mia domanda ti sembra troppo speciosa, ma insomma a me sembrano dichiarazioni più rivolte all'Italia.
Già, è l'Italia, e non ci dimentichiamo quella dichiarazione che ha fatto il Presidente della Repubblica Mattarella, dicendo l'Italia non può essere esclusa, che certamente è un assist nella trattativa di Meloni, e questo ha fatto anche riflettere i vari Scholz, non Macron, perché si trova naturalmente in
altre cose a cui pensare,
assolutamente, cioè. Ecco, per cui e quindi questo dire no non la volevamo più, ma secondo me dipende anche dal fatto che ci si rende conto che un paese come l'Italia non lo puoi mettere ai margini. E quindi di
ecco, secondo te alla fine, ecco, però Adriana, è chiaro che stiamo ipotizzando, ma se poi la Presidente del Consiglio dovesse avere garanzie, perché ho visto un'agenzia di stampa dire l'Italia alla Meloni è stata garantita una vicepresidenza importante, esecutiva, nella prossima commissione, ma se Giorgio Meloni dovesse ottenere questa garanzia, a quel punto potrebbe optare per una sospensione del voto o per un voto mirato sui singoli candidati, magari sia von der Leyen, no a Costa, per esempio?
Ma secondo me il problema è chi garantisce questa garanzia, perché allora non la può garantire la von der Leyen, perché deve passare attraverso le forbicotine del Parlamento, e quindi è in pectore teoricamente, certo, i governi la sostengono, ma bisogna vedere, il Parlamento è una, come dire, è una palude di franchi tiratori, quindi bisogna vedere se riesce a passare quella palude indenne. Allora, in quel caso, certo che le garanzie avrebbero una faccia ben precisa e anche colei che può gestirle quelle garanzie.
E permetterebbero anche a Giorgia Meloni di dire: abbiamo tenuto un ruolo di peso in Europa. Chiaro.
Ma se sono solo affidate a lei queste garanzie, secondo me sono garanzie che non sai come fare poi a farle rispettare. Quindi ci vorrebbe un impegno del vertice europeo, un impegno politico. Ora, io non lo so che cosa succederà in questa discussione, ma non credo che Meloni sia tanto ingenua da, diciamo, affidarsi a un impegno così campato per aria, almeno lo spero per lei, nel senso che sai, ai vertici si dicono tante cose, ma bisogna avere le pezze giustificative delle garanzie, no?
Sì,
quindi,
certo.
Chi garantisce in questo momento? Tu hai Scholz in una situazione di debolezza estrema, la Francia non ne parliamo, non sappiamo che cosa succederà da domenica in poi, tutti gli altri sono tutti dei governi abbastanza deboli, quindi come ne esci da questa situazione? Non è semplice, non è molto semplice, quindi lei che cosa farà? Non lo so, se pensa di aver ottenuto garanzie sufficienti, secondo me può votare benissimo,
certo.
In positivo. Se invece pensa di no, può votare o può astenersi, oppure può
votare negativo.
Altri, cioè Merkel,
chiaro,
stessa nel 19
si
votò
astenne.
Contro.
No, votò contro, votò contro.
Votò contro, votò contro.
Allora,
gli inglesi votarono contro Juncker ai suoi tempi.
Sì, sì.
Per cui, cioè voglio dire, un voto contro è un voto politico, non succede niente se uno vota contro.
No. No, anche perché poi sui commissari, nel ringraziare Adriana Ceretelli, il Financial Times oggi fa notare che Francia e Italia vorrebbero contendersi lo stesso posto, cioè un posto di primo piano nell'economia della prossima Commissione Europea, e quindi immagino un vicepresidente esecutivo con tutte le deleghe di carattere economico. Comunque staremo a vedere, Adriana Ceretelli ha ben illustrato il fatto che ci siano tantissimi se e tantissimi ma. Noi invece ci risentiamo domani anche per la poco invidiabile classifica dalle 17 in poi. Da Sebastiano Berisoni, l'auguro di una buona serata.